Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte dell'etere. Come si diceva negli anni 80-90.
Sotto le magiche antenne.
Sotto le magiche antenne. Mi ha fatto veramente un ritorno al passato. C'è Giuseppe Franco, che saluto. Caro Giuseppe, ti ricordi i bei tempi degli anni 90-80?
Guarda, insomma, innamoratissimo di quel periodo. Tra l'altro, insomma, sai che sei andato a spolverare quelli che sono le mie origini radiofoniche, per cui, insomma, sfondi una porta aperta. Che tra l'altro lì questo linguaggio, che poi dobbiamo anche dire, come abbiamo raccontato anche nel seguito di queste puntate, alla fine io ho iniziato con la voce in radio, abbiamo notato in queste tre puntate che abbiamo fatto, con questa la quarta, dove abbiamo visto che la voce è importante anche per i contenuti, come stia ritornando e come poi in qualche maniera quelle cose si sono evolute e abbiamo messo un po' insieme per arrivare dove? Cosa ci manca?
Ci manca la fase finale, cioè come valutare effettivamente che un contenuto sia un contenuto che funzioni, quali sono i parametri da andare a prendere in considerazione e come migliorarlo poi questo contenuto, perché a volte il contenuto magari non è neanche fatto male, ma c'è qualcosa che va migliorato per fare in modo che poi le sue, come dire, performance, non mi ricordo mai.
Performance, così dicevo un mio insegnante, esatto, all'università, performance.
Va migliorate. Anche e soprattutto quando tu questi articoli, magari se restiamo nel concetto di articolo del blog, ma questo vale anche per il podcast, vale anche per il video e così via, lo hai pagato, cioè hai pagato quell'articolo, hai pagato quel video, hai pagato quella puntata del podcast. Come fai a capire se sta funzionando o meno? Tanto per cominciare, l'abbiamo detto già nelle puntate precedenti, un buon articolo è un articolo che ha un obiettivo, cioè fa parte di una serie di contenuti, possono essere articoli, video, podcast e così via, e c'è un obiettivo comune, cioè alla fine ti devono portare, non so, persone che ti contattano, ti devono portare persone che scaricano un ebook, ti devono portare persone che vanno ad acquistare un prodotto, cioè devi avere un risultato finale. Se non hai questo obiettivo finale è difficile poi valutare il contenuto, cioè non sai se poi questo contenuto ha avuto un buon esito o un cattivo esito. Detto questo, però, voglio fare un piccolo passo indietro e dire che un buon contenuto, cioè un contenuto che sia utile a chi lo fruisce, comunque alla lunga vince sempre. Cioè un buon contenuto lo è sempre anche nel lungo periodo, soprattutto se è evergreen. Faccio un esempio, io ho dei video che parlano di copywriting e parlano di neuromarketing e chiaramente sono concetti probabilmente immortali, sarà sempre così, per cui sono contenuti che anche se ho pubblicato più di un anno fa comunque sono validi e che se in questo momento una persona ci arriva tramite una ricerca fatta su Google e vanno a fruire di quel contenuto, che potrebbe essere un articolo del blog o un video su YouTube, sicuramente ne rimane positivamente coinvolto, perché sono concetti evergreen e sono sempre utili. E questo, al di là del fatto che magari quello è arrivato soltanto su quel singolo contenuto, possa poi entrare nel processo di acquisto o meno, quel contenuto ha dato un risultato positivo, cioè ha trasmesso la mia professionalità e quindi è entrato, come dire, a questa persona ora è nell'idea che Massimo Petrucci comunque è un esperto di copywriting, comunicazione persuasiva e neuromarketing. Quindi un buon contenuto alla lunga vince sempre. Giuseppe, che ne pensi?
Beh, penso che da evergreen a evermink è un attimo, perché è un passaggio delicato. Non vorrei che in alcuni casi, quando viene costruito questo, tu stai parlando alla fine di credibilità che ci creiamo attraverso i contenuti, questa credibilità che noi riusciamo a crearci, dobbiamo stare attenti, perché spesso quello che andiamo a fare è dei contenuti che sono molto egocentrici, molto ego su di noi. Quando andiamo a creare quel tipo di contenuto dobbiamo ricordarci che a nessuno frega di quanto siamo fighi. Non gli frega nulla, zero. Deve essere utile, è un gioco particolare, difficile se vogliamo, perché ci vuole anche una certa cura. Dobbiamo far capire che siamo le persone giuste, ma dobbiamo evitare di pompare il nostro ego. Quindi le persone giuste, perché io racconto un qualcosa, ad esempio potrei utilizzare lo storytelling in un contenuto, per portare le persone a capire che io sia la persona giusta, ma non devo dire però che sono il più bravo del mondo, cioè non devo essere, è un po' come quando incontri qualcuno che tu mentre stai chiacchierando dici ok, caspita, ho chiacchierato con questo qui e mi è sembrato una persona interessante, brava, e quindi posso andare avanti. Se invece incontri una persona che comincia a dirti, a ripeterti che quanto è bravo lui, che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro, quel contenuto ha comunque fallito.
Ma infatti è così, io a volte scherzando dico, le persone non vogliono sapere che tu fai le salsicce, vogliono vedere te che fai delle stupende salsicce. Questo è il concetto. Cioè il concetto è mostrare quello che fai, cioè dimostrare che tu realmente in quel settore sei al top e mostrarlo. E l'articolo di un blog, un video, è proprio questo, cioè sono in grado di fare proprio questo, sono in grado di darti la possibilità di dimostrare quello che sai fare. Quindi ad esempio io, se ti parlo di neuromarketing, ti parlo di copywriting, ti parlo di comunicazione persuasiva, non ti sto dicendo io sono un esperto di, metto lì non serve a niente, che dici ok va bene. E quindi se invece ti racconto bias cognitivi, ti faccio interessare all'argomento, ti porto gli esempi interessanti e così via, alla fine del video tu magari dici ah bene, Massimo Petrucci è interessante, è un esperto del settore, ascolto un video di Giuseppe Franco sul public speaking, non è che Giuseppe dice ciao sono il più bravo esperto di public speaking, no, ti darà degli ottimi consigli per affrontare il pubblico
Questa cosa dei video. Finisce che ti dico, ti devo un esempio proprio che mi è venuto, vai finisci.
Ma vai porta
il discorso è questo, che tu, quello dei video hai detto, toccato un punto. Io per esempio dicevo, non mi ricordo in quale delle queste puntate, che faccio i video da diverso tempo per chi non mi conosce, quindi ho questo canale di YouTube che ogni settimana produco dei video eccetera. Ho ricevuto nel tempo, questo ovviamente quando cominci a crescere un pochino, dove c'è sempre quello che ti dà i consigli, no? Il consiglista di turno, che poi vai e scopri che magari lui non ce l'ha neanche un canale, ma non lo faccio per questione di polemica vera e propria, ma è per capire cosa si vede da fuori, cosa intendiamo. Il linguaggio su YouTube, per esempio, non è quello televisivo, non è lo stesso, non è uguale, è un'altra cosa. E lo dico, io ho fatto anche televisione locale moltissimi anni fa, e quindi io stesso mi sono scontrato con queste cose. Chi va a vedere i miei video in questo istante, a parte che io faccio dei test da un video a una settimana all'altra, ci sono delle differenze delle volte, però quello che ho sul discorso del saluto è una delle cose che mi rompono più le scatole. Ora, magari sto sbagliando io, quindi non prendetela come oro colato, sto dicendo delle cavolate io, quindi state ascoltando quel pazzo di Giuseppe Franco, però che mi dicono, sai, quando arriva all'inizio dire buongiorno, sono Giuseppe Franco, ho scritto il libro su questo, ho scritto il libro su quest'altro, se mi vuoi contattare, eccetera. Questo passaggio qui, lo so che viene fuori da una scuola americana, in Italia secondo me molte volte rompe le balle, dobbiamo andare molto sul pratico, veloce. Io addirittura non dico più sono Giuseppe Franco, l'ho detto in quella, non lo dico nemmeno, lo faccio vedere velocemente, mi dedico veramente, sto sempre facendo dei calcoli, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, proprio dei calcoli di essere più veloce possibile quando faccio vedere lo spazio dei contatti, roba di 3-4 secondi, stop, perché quello qui interessa. Mette una pausa al video e se li prende, punto, perché sennò diventa una cosa troppo. E invece ancora se tu vai a vedere dei video, ancora c'è sempre questa pantomima, ciao così, ciao sono questo, sono quest'altro, l'elenco, la lista della spesa, funziona veramente quella cosa? Certo, non muore nessuno, però se uno dovesse andare a vedere, e vi invito a farlo chi fa video o chi vorrebbe farlo, andate a vedere le analytics in quell'istante, andate a vedere che cosa succede in quel momento e poi ne riparliamo. Basta, è la mia macchina che ancora ha le ruote intatte. Vai.
Hai ragione, prendo atto di questa cosa e lo applicherò anche nei prossimi video che farò. Quindi nella vita non si finisce mai di imparare. Ora torniamo, no ma sono d'accordo comunque, perché molto spesso si perde troppo tempo a raccontare chi sei e che fai, quando puoi anche farlo, ma bastano veramente 4 secondi per dirlo, non c'è bisogno di 6.
Lasci un link, no? Approfondisci, leggi dopo, se uno ci va.
Esatto. Torniamo alla valutazione di un buon articolo. Come valutare un buon articolo? Ma questo vale per qualsiasi tipo di contenuto, non soltanto per l'articolo. Ci sono diverse KPI che Giuseppe poi spiegherà che cosa sono. Ma sono
Madonna, ogni volta con sto KPI, insomma.
Niente di che, dai, sono semplicemente degli indicatori di prestazione.
Sì, sì, esatto, devo fare arrivare a 180, sono arrivato, è un numero, ok? Quello
esatto,
è se, basta.
Esatto, esatto. Ci sono degli indicatori che devi prendere in considerazione per capire se poi effettivamente il tuo contenuto è un contenuto che sta funzionando oppure no. Ora io ti elenco quattro di questi indicatori, di queste KPI, in ordine di importanza, dal meno importante a quello più importante. E sono le visualizzazioni, quindi ad esempio quante persone hanno letto il tuo articolo oppure quante persone hanno visto il tuo video. Il tempo di permanenza, cioè quanto tempo sono state poi effettivamente sul tuo contenuto. Quindi se stiamo parlando di un video che dura 10 minuti, quanto tempo effettivamente le persone mediamente sono state su questo contenuto? 10 minuti? 7 minuti? 5 minuti? 1 minuto? 10 secondi? Quello è molto importante perché ti fa capire se effettivamente il tuo contenuto è stato in grado di trattenere l'attenzione della persona oppure l'ha fatta scappare via, come diceva prima Giuseppe Franco. Il terzo punto da tenere in considerazione, soprattutto se si tratta di un articolo, è il click sulla call to action, cioè ogni articolo, ma questo vale anche per i video e altre cose in realtà, perché ci può sempre essere un punto dove le persone devono cliccare per fare qualcosa, solitamente devono finire con un invito all'azione. Quindi alla fine del video o alla fine dell'articolo io posso chiedere alla persona di fare qualcosa, posso dire guarda a questo punto se vuoi saperne di più clicca qui per, e quindi io ti faccio cliccare, quella è una call to action. Bisogna valutare poi effettivamente se 1000 persone hanno letto questo articolo, poi quante persone hanno cliccato sulla call to action? Una? 100? 500? Questo è molto importante per capire se poi alla fine quell'articolo è stato in grado di convincere la persona che ne ha fruito ad andare avanti, cioè è stato convincente, è stato utile, nel senso che la persona ha detto caspita questo articolo è stato veramente interessante, a questo punto clicco su questo invito all'azione, faccio quello che mi sta chiedendo questa persona perché ritengo che possa trarne un ulteriore vantaggio. E alla fine, che poi diciamo che è l'indicatore più importante, è il tasso di conversione, cioè sapere poi quante persone ci hanno contattato, soprattutto se stiamo parlando di articoli e video che ti invitano a lasciare magari una mail per avere maggiori informazioni. Quindi 1000 persone, parlando dell'articolo ad esempio, 1000 persone hanno letto l'articolo, 100 persone hanno cliccato sulla call to action, 5 persone ci hanno contattati. Quindi a questo punto io posso sapere che ogni 1000 persone avrò 5 persone che mi contattano e già qui posso cominciare a fare un ragionamento, perché se io voglio 50 persone al mese vuol dire che devo far arrivare 10.000 persone al mese su quell'articolo e quindi devo creare una campagna magari ad advertising a pagamento oppure tramite l'advertising a pagamento e tramite il traffico organico che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Io devo fare in modo che su quell'articolo arrivino 10.000 persone per poter avere 50 contatti ogni mese. Questo è il modo di fare content marketing in maniera professionale, caro Giuseppe.
Certo, ovviamente adesso immagino chi sta ascoltando che dice sì vabbè, però non è che è detto che se tu dicevi su 1000 mi rispondono 50, se ne voglio 500 devo alzare a 10.000, sicuramente non è un'unità di misura precisa, però statisticamente è più efficace di quella di sparare così a caso. E questo è sempre il solito discorso, perché poi sai, c'è sempre il bastian contrario, giusto che ti debba per forza buttare giù la tesi, dicendoti ok, ma non è così precisa, sono d'accordo, però sparare così nel mucchio, andare a caso, non è sicuramente la soluzione migliore.
No, questo è fondamentale. Poi è chiaro che ora noi abbiamo fatto un esempio molto verticale, poi gli articoli fanno parte di una serie di passaggi, perché ricordiamoci sempre il cosiddetto il funnel, ogni tanto tiriamo fuori questa parola, il funnel, l'imbuto, insomma il processo di acquisto.
Mamma, che cosa brutta sta parola,
che sono diversi passaggi, sono i quattro passaggi fondamentali, che sono l'awareness, cioè le persone scoprono la tua azienda, scoprono la tua offerta, e quindi questi sono degli articoli molto io li chiamo tra virgolette larghi, cioè molto informativi, dove non c'è una vera e propria call to action verso la conversione. Cioè è difficile che una persona che sta raccogliendo informazioni alla fine di un articolo di questo tipo ti lasci una mail. Probabilmente va avanti nel processo di informazione, va verso la consideration, cioè cerca di capire qual è la tua offerta, cerca di capire che cosa offri. Quindi probabilmente la migliore call to action che tu puoi inserire in un articolo informativo, quindi nella parte molto alta del funnel, è un link verso un altro articolo di approfondimento, verso una risorsa di approfondimento. Quindi ad esempio da un articolo potrei andare verso un video, poi magari dal video, alla fine del video, io potrei avere una call to action che invita a contattarmi per avere magari una consulenza, non so, gratuita dal vivo, o incontrarci in maniera diversa. E quindi lo porto verso una fase decisionale, no? Perché le persone ti contattano per avere maggiori informazioni. E alla fine abbiamo la parte, diciamo, bottom, la parte in fondo del funnel, che è quella dell'azione, no? Che le persone comprano, ad esempio, il tuo prodotto perché ti hanno ascoltato, hanno visto tutto quello che volevi fare, qual è la tua offerta, ti sono convinti e hanno comprato. Quindi tutto il processo di content marketing in realtà possiamo sintetizzarlo proprio in questo: in una fase devi creare una serie di contenuti informativi dove le persone possono raccogliere informazioni, quindi le persone, ricordati, hanno lo stimolo, hanno un'esigenza o un problema, stanno capendo quale potrebbe essere la soluzione e quindi stanno in questa prima fase dove raccolgono le informazioni. Poi, una volta che hanno capito che esistono delle soluzioni, vanno nella fase di considerazione. E quindi, ok, qual è la migliore soluzione per me? E quindi è qui che devi inserire una serie di contenuti che aiutano proprio la scelta della tua soluzione. La terza fase è quella della decisione. Ok, quindi come faccio ora a decidermi? Cioè, perché dovrei decidermi a prendere la tua soluzione invece di prendere la soluzione del tuo concorrente? E qui tu parli, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, parli dei risultati e inviti a contattarti, però magari per una consulenza gratuita in cui non solo parli dei risultati ma dici in che modo veramente puoi risolvere la sua soluzione. E alla fine l'azione finale è quella che, se sei stato bravo in tutto questo processo, è molto probabile che questo potenziale cliente diventi un cliente vero e proprio. Giuseppe.
Ovviamente tutto questo cosa tu l'hai fatta velocemente, hai detto questa è la sintesi del content marketing, e mi metto nei panni di chi ci ha ascoltato e dice oddio, insomma non è così semplice, non è così semplice. Però io direi che già secondo me è già un passaggio a livello mentale, veramente un piccolo passaggio che ci aiuta. In questo istante chi sta ascoltando, chi ci sta ascoltando, magari ha commesso, dico errore, ma in realtà è un passaggio in alcuni casi anche obbligato, perché se nessuno ci ha detto come si fa una cosa, è normale commettere alcuni sbagli, no? Come succede su tutte le cose. Però adesso in questo momento prendi il tuo primo contenuto, i contenuti che stai facendo, e vai a vedere lì, hai un ritorno, hai un numero, hai un qualcosa? No, non ce l'hai, benissimo. E cominci a farne uno, ma anche quello più banale, ok? Di un risultato. Mi hanno scritto 10 persone, mi ha scritto 2 persone con questo contenuto, punto. Posso fare una cosa simile? Ecco, iniziamo soltanto da un piccolo pezzo e poi andiamo pian piano a costruire quella struttura che hai appena detto tu, Max. Se invece iniziamo da zero, l'idea è proprio di seguire questi passaggi passo passo e muoversi. In genere il problema è sempre da chi già ha iniziato, non chi deve iniziare, purtroppo, perché già ci siamo messi delle cose in testa ed è difficile scardinarle.
Allora, visto che nelle puntate precedenti abbiamo parlato di tempo di permanenza, qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: ma come lo faccio a calcolare il tempo di permanenza? Devo leggermi tutti gli articoli con il cronometro e vedere quanto tempo impiego, e poi magari il mio tempo non è il tempo di un altro? Effettivamente c'è una formuletta segreta che nessun marketer dirà mai. Scusate, ogni tanto c'è delle formule. C'è una formuletta, un giorno mi arresteranno. C'è una formuletta.
Sì, però dimmi la verità: se viene al mio corso da 80.000 euro, te la svelo.
Esatto. Se viene al mio corso da 80.000 euro, ti svelo la formuletta segreta. La formuletta segreta è questa. Molto semplice: se vuoi avere i minuti di lettura, ti basta semplicemente fare una semplice divisione, il numero di parole diviso 240, perché più o meno le persone quando leggono tra 240 e 260 parole al minuto, questa è la statistica media di lettura dell'italiano medio, per cui se tu fai il numero di parole diviso 240 hai il numero di minuti, quindi se il tuo articolo fosse lungo 240 parole vuol dire che ci vuole un minuto per poterlo leggere. Se invece vuoi i secondi, perché molto spesso ad esempio Google Analytics lavora con i secondi, ti dice il tempo di permanenza in secondi, quindi vuoi fare un confronto con i secondi, ti basta dividere per 4, quindi fai il numero di parole diviso 4 e ottieni più o meno i secondi che ci vogliono per leggere il tuo articolo. Quindi se ad esempio tu hai un articolo di 1500 parole, fai 1500 diviso 4 sono 375 secondi. A questo punto, se vedi che il tempo di permanenza sul tuo articolo è di 20 secondi, beh, 20 rispetto a 375 è un po' poco. Vuol dire che il tuo articolo non è abbastanza coinvolgente. In realtà ci sono due situazioni che possono succedere: o sta arrivando un pubblico non in target, quindi magari hai creato una campagna che sta portando persone non proprio in target con il tuo articolo. Se hai ascoltato le puntate precedenti di questo podcast, soprattutto del content marketing, Giuseppe ha parlato di un video che si chiamava Unbox e poi era il nome di un microfono, e c'erano tantissime persone che poi in realtà non venivano soddisfatte perché il tizio che aveva fatto il video poi non mostrava tanto, cioè non dedicava abbastanza tempo all'apertura
della, perché l'unboxing generalmente sui microfoni uno si aspetta di vedere la scatola, cosa aveva dentro, eccetera eccetera. Lui invece ha risposto velocemente unbox, cioè scusi, mi ha fatto vedere velocemente la scatola e poi è passata la prova. Lui nella sua testa pensava di fare una cosa infatti più impegnativa, invece continua pure.
E invece no, invece purtroppo che cosa è arrivato? È arrivata gente che era interessata all'argomento unboxing, quindi all'apertura della scatola. Lui però ha fatto un contenuto molto utile, ma a chi era interessata ad avere una recensione sull'usabilità e l'utilità di quel microfono, per cui il tempo di permanenza probabilmente è stato basso oppure i commenti sono stati negativi, e quindi questo è un motivo per il quale molto spesso i tempi di permanenza non sono adeguati, cioè porti un pubblico che non è adeguato, oppure hai fatto uno di quegli errori di cui abbiamo parlato nella prima puntata, cioè hai fatto un articolo SEO soltanto per fregare il motore di ricerca, per cui è un articolo che non ti serve assolutamente a niente, hai soltanto bruciato i tuoi soldi perché è riuscito a posizionarsi nel motore di ricerca, il tizio ha cliccato su quel link, è arrivato da te, ha fatto una visualizzazione, ma in realtà oltre a trovare tutto un elenco di parole chiavi all'interno del tuo articolo, poi di utile, cioè destinato all'umano, non c'era assolutamente nulla, perché era soltanto destinato all'algoritmo e quindi hai perso potenzialmente un cliente. Altre volte invece il tuo articolo è un articolo interessante, ma è troppo lungo. Questo me ne accorgo perché anche io scrivo articoli molto lunghi per un target molto specifico, e qualche volta mi sono reso conto che accorciando un po' l'articolo, facendo delle sintesi, poi il tempo di permanenza si adeguava. Questo perché? Perché molto spesso le persone non hanno abbastanza tempo da dedicare al tuo articolo, soprattutto se è un articolo molto lungo, oppure non hanno tanta voglia di mettersi lì a leggere un articolo molto lungo, tranne una piccola parte. Allora, se tu stai cercando una nicchia molto specifica, quindi vuoi che proprio effettivamente una persona si dedichi quel tempo a quell'articolo, allora magari poi ti vai a selezionare soltanto quelle persone che sono rimaste soltanto quel tempo e vai a vedere quelle persone che cosa stanno facendo ed eviti tutto il resto, altrimenti rimpicciolisci un po' l'articolo, sintetizzalo un pochettino, magari aggiungi un video che possa trattenere maggiormente la persona, perché magari la persona invece di leggere vede il video e quindi anche se deve stare 10 minuti su quell'articolo ci sta più volentieri perché semplicemente sta vedendo un articolo. Giuseppe, cosa ne pensi?
Ma il discorso del tempo che dicevi tu, della permanenza incedere in queste cose, mi lasciano un po' perplesso. Adesso io non so tu da che punto di vista lo dicessi, se hai già dei punti fermi di partenza, perché sai che il mio occhio va sempre a pensare a cosa deve fare una persona nella fase iniziale, e non vorrei che molte volte questi aspetti potessero creare confusione. Non so cosa, cioè, questo passaggio qui, cosa ne dici tu? Cioè, devi partire col massimo. Cosa possiamo dire invece di dare un punto proprio di partenza basilare, minimo?
Allora, il discorso è questo. Questo discorso qua l'abbiamo messo nella quarta puntata per un motivo ben preciso, perché è la fase finale. cioè è quello che ti serve per analizzare ciò che hai fatto. Cioè, nel senso,
quindi, caro amico mio, Max sta dicendo: se sei arrivato alla quarta puntata, vatti a sentire la prima, perché se no ti perdi.
Devi ascoltare la prima, la seconda e la terza. Cioè, nel senso, quando fai content marketing, non è che puoi partire all'inizio con il tempo di permanenza, devi partire con la creazione di contenuti. Cioè, questo è indubbio. Anzi, devi partire con l'obiettivo. Cioè, il punto numero uno è: perché devo creare questi contenuti? Voglio creare questi contenuti perché voglio intercettare persone che vogliono, che sono interessate ai microfoni, che c'ho davanti a me il microfono, okay, con cui sto parlando, okay. Voglio intercettare persone che sono, okay, interessate ai microfoni.
Poi invece, quindi, sul discorso, adesso grazie per aver dato questo pezzo qui, adesso continuo io quello che mi hai chiesto. Sul tempo di permanenza è questo, che poi tu vai a vedere il tempo di permanenza ti può dare due cose. Tu che sei nella fase advance, cioè nel senso che hai visto tutto il resto, hai ascoltato quello che ha detto Max finora e quindi sai, hai capito, quando tu vai al tempo di permanenza, oltre ad avere, parlo dei video per esempio, no? Quando io vado a vedere quel tempo di permanenza, soprattutto su YouTube addirittura, adesso le analytics stanno sempre migliorando, ti danno una serie di indicazioni anche dove si sono fermati di più tutto il tuo traffico, quella cosa lì non solo dobbiamo utilizzarla per capire il tempo di permanenza sta crescendo, devo migliorare, devo dire alcune cose, eccetera, eccetera. Ma non solo. Nel momento in cui io becco, in quella frazione di tempo, un argomento dove le persone si sono fermate di più, poi ritrovo quello stesso spazio in un altro video, dove sto affrontando, per esempio, parliamo di microfoni, ok, facciamo finta che del microfono io sto parlando di un cavo rosso. Quindi parlo di questo cavo rosso e nelle mie analytics trovo del cavo rosso che le persone sono fermate lì tantissimo, in quel pezzo di tempo. Poi c'è un altro video dove parlo di mixer e allora a un certo punto sono fermati sul cavo rosso. Questo è un altro segnale proprio che mi dice: ma sai che faccio adesso? Perché non faccio un video che parli solo di cavo rosso? Questo è un altro elemento in più, sicuramente in una modalità molto avanzata. Quindi diamo per scontato che sei andato a rivederti tutte le prime, a riascoltarti tutte le prime tre puntate e visto questo elemento facciamo crescere il tempo di permanenza come abbiamo indicato, come ha detto anche Max, poi non solo vai a migliorare quello, ma puoi avere anche spunti per altri contenuti.
Ma questo è molto importante. Allora, noi qua stiamo facendo... Allora, diciamo la verità,
troppo, diciamo troppo, rompiamo le balle, perché questa è la fine.
Questo podcast dovrebbe essere a pagamento. Allora, Giuseppe, noi da settembre facciamo il podcast a pagamento. Tu che ci stai ascoltando, lasciaci un commento, dici quanto sei disposto a pagare e noi...
No, perché io poi mi fermo, capisci? Perché poi mi rendo conto. Mi fermo, non è una questione, di là del discorso economico, chiaramente devo pagarmi il parrucchiere, quindi se volete pagare io sono ben contento.
È vero, anch'io.
Però è che mi rendo conto che poi salendo di livello ho bisogno di persone più attente, più interessate che seguono quella cosa lì, quindi anche quello è importante, perché sennò ci si perde. Questo è un podcast, magari in questo momento qualcuno sta guardando, tenendo d'occhio un semaforo e quindi non è così attento necessariamente a quello che stiamo dicendo, però ci sono tante fasi e questo è.
Altrimenti comprate il libro L'unico marketing che ti porta dove sei, a dove vorresti essere, che insomma dove trovate tutte queste belle informazioni. Però al di là di questo io concluderei con il concetto che il content marketing di base, proprio fondamentalmente, ha come dire, l'obiettivo di creare fiducia, di fare in modo che il tuo potenziale cliente, che la percezione nella testa del tuo potenziale cliente, cioè cresca la percezione di valore e di fiducia nella testa del tuo potenziale cliente. Questo, diciamo, è il primo livello, cioè il livello proprio quello superficiale, il primo punto più importante, superficiale ma nel senso non negativo della parola, cioè il primo approccio, cioè quello di aumentare la fiducia e il senso di esperto, il senso di professionista, il senso di persona che ne capisce di quell'argomento. Questo è il punto numero uno del content marketing. Dopodiché il content marketing deve avere anche un obiettivo di business, cioè ti deve far avanzare nel processo di acquisto e quindi devi fare in modo che poi, grazie a tutti i contenuti che crei, nelle varie puntate abbiamo parlato dei touch point, di come far avanzare, del comportamento, eccetera eccetera, quindi riascoltala perché sono molto importanti, devi fare in modo che poi il tuo potenziale cliente avanzi fino al momento in cui ti contatti. E nel momento che poi ti ha contattato oppure ha comprato il tuo prodotto, lì hai finalizzato lo scopo del content marketing. E poi ricordiamo, noi tutte queste cose le facciamo, ma le facciamo da un punto di vista del business. Siamo imprenditori, alla fine vogliamo che qualcuno acquisti il nostro prodotto oppure il nostro servizio. Non lo facciamo semplicemente perché vogliamo l'applauso della gente e poi tutti vanno via e noi rimaniamo lì così, caro Giuseppe. No, cioè vogliamo che alla fine le persone comprino. Detto questo, caro Giuseppe, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, altrimenti io sono pronto per lanciare il tuo riepilogo.
Ma vai, vai che mi carico, anche perché...
Bene, allora caricati perché è il momento del riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, questo riepilogo che va a fare un super riepilogo di quelle che sono state queste quattro puntate, dove abbiamo parlato appunto di content marketing che ha avuto un inizio un po' sgradevole, lo ricordo a chi ha seguito anche la prima puntata, partito da Max che parte ad attaccare quelli con gli articoli SEO e via dicendo che sono un po' delle cose macchinose, rischiando poi la sua Stelvio distrutta, però insomma poi abbiamo capito che questa cosa non è accaduta. Da lì siamo andati in avanti e siamo andati a cercare di capire quale tipo di contenuti sono utili per riuscire ad avvicinare il nostro cliente. Il cliente che poi viene preso a diversi tanti passaggi, il momento giusto, dal momento giusto da creare i contenuti siamo andati a vedere anche il traffico da dove arriva, che tipologia di traffico serve, cosa e come bisogna utilizzare, il traffico a pagamento, traffico organico, e poi siamo andati a creare e a raggruppare un po' tutte le cose, arrivando anche al punto di quello che è i tempi, quanto deve durare, quanto deve stare sui contenuti. Una volta che arriva il tuo cliente, sul tuo potenziale cliente, sul tuo contenuto, hai dei KPI, hai dei numeri, cioè hai dei numeri che ti dicono ho fatto bene, io devo arrivare a 4 clienti, benissimo, devono esserci 4 clienti, perché se non arrivo a 4 clienti vuol dire che la mia strategia va modificata, va aggiornata. E con lo stesso orecchio, con la stessa attenzione nei confronti di questi numeri dobbiamo andare a vedere e osservare i nostri feedback. Da feedback, per esempio, abbiamo concluso con un dibattito su quello che è stato il tempo, che è il tempo di permanenza sui nostri contenuti. Dal tempo di permanenza abbiamo visto che possiamo dedurre e approfondire una serie di cose. Poi ci siamo dovuti fermare perché stavamo andando in versione troppo popcorn come al solito, però insomma questo è quello che abbiamo raccontato in questa serie dedicata al content marketing.
Beh, la prossima puntata penso che saremo ad agosto, non so in quale mare ci troveremo, ve lo faremo sapere. E quindi, detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.